Ciao ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata dell'Inspiegabile Podcast. Se è vero che ogni luogo, anche quello che apparentemente dovrebbe dare gioia e spensieratezza, può diventare ricettacolo di forze oscure, perché non pensare che anche i parchi d'attrazione possano essere maledetti? Beh, sembra proprio che questa considerazione non sia per nulla infondata. Leggenda a parte, esistono dei parchi d'attrazione nel mondo che hanno saputo conquistarsi una pessima fama. Luoghi così oscuri da essere abbandonati da un giorno all'altro, ma le cui rovine ricordano i terribili eventi che li videro protagonisti o i fenomeni inspiegabili che li caratterizzano. Oggi vi parlerò di Lake Shawnee, un luogo con un terribile passato alle sue spalle, dove ancora oggi, soprattutto nel cuore della notte, si verificano terribili fenomeni paranormali che farebbero venire la pelle d'oca a chiunque. Ecco quindi Lake Shawnee, il parco divertimenti maledetto. Ci fu un tempo in cui nel parco Lake Shawnee, a Princeton, in West Virginia, regnava l'allegria. Ogni giorno, centinaia di bambini accompagnati dai loro genitori vi si recavano pieni di emozione. Barcavano il cancello d'entrata impazienti all'idea di montare sulle attrazioni, di passare ore e ore di divertimento. Finché un giorno, quella gioia e le risate non finirono per essere ammutolite da un'ombra oscura, quella di una presunta maledizione, che avrebbe fatto chiudere le porte del parco per sempre. Numerosissimi programmi di televisione dedicati al paranormale si sono recati a Lake Shawnee per catturare i terribili fenomeni che, a quanto si dice, continuano a verificarsi anche ai giorni nostri, soprattutto nel cuore della notte. Secondo gli esperti parapsicologi che l'hanno studiato, si tratta di uno dei 10 luoghi più infestati al mondo, nonché uno di quelli con la storia più spaventosa alle sue spalle. Ma quali sarebbero le ragioni dell'esistenza di tale maledizione? Beh, in realtà ce ne sono due. Una che ci riporta indietro nel tempo, verso un'altra epoca, più precisamente al 1780, e l'altra da ricercare in tempi un po' più recenti, dal 1966 in poi. Ma procediamo con ordine. Il terribile destino della famiglia Clay. Retrocediamo fino al 1780. E posizioniamoci idealmente nello stesso luogo dove sarebbe stato costruito il parco molti anni dopo. Proprio qui risiedeva una famiglia, i Clay. Mitchell Clay, sua moglie e i loro 14 figli avevano costruito una fattoria e destinato gli 800 acri di terra adiacenti alla coltivazione di frutta e verdura. Erano una famiglia ben vista nella zona. I prodotti che coltivavano con amore in quel pezzo di terra erano sufficienti per dar da mangiare a tutti gli abitanti del villaggio vicino. Per diversi anni vissero una vita tranquilla, prospera, portando avanti la fattoria in modo esemplare e lavorando duramente la terra. Fino a quando nel 1783 successe qualcosa di inaspettato e terrificante. Alcuni membri di una tribù di nativi americani che vivevano a pochi passi dalla piantagione dei Clay si misero in testa che la terra dove sorgeva la fattoria gli fosse stata sottratta ingiustamente. Secondo loro la presenza della famiglia Clay in quella zona rappresentava una profanazione delle loro terre sacre, fatto che li portò a prendere una decisione drastica. Mentre Mitchell si trovava lontano da casa per partecipare ad una battuta di caccia, si avvicinarono furtivamente alla sua proprietà. Sedute sul prato di fronte al portico, le due figlie più piccole della famiglia stavano giocando con le loro bambole di pezza. Presi dalla rabbia e decisi a vendicarsi, i nativi le raggiunsero e le uccisero a sangue freddo. A pochi metri dalla scena del crimine era presente un altro dei figli dei Mitchell, Ezekiel, al quale venne riservato un destino ancora peggiore. I nativi più crudeli e privi di scrupoli pensarono che il monito più efficace per costringere la famiglia Clay a lasciare il terreno una volta per tutte sarebbe stato quello di mostrargli la fine che avrebbero fatto tutti gli altri membri della famiglia se non se ne fossero andati. Così legarono il povero Ezekiel ad un palo di legno e lo bruciarono vivo, a pochi passi dalla porta d'entrata della casa dei Clay. Tornato a casa dalla battuta di caccia, Mitchell fu preso dall'orrore e dalla disperazione. Sua moglie e il resto dei suoi figli erano fuggiti in preda al panico e lì, a pochi passi dalla fattoria, giacevano i corpi dei suoi poveri figli, vittime innocenti della furia di quei selvaggi. Lacerato dal dolore e deciso a vendicare quelle morti, passò al contrattacco. Convocò un gruppo di amici e conoscenti e gli chiese di aiutarlo a far giustizia. Si recarono al villaggio dove risiedeva la tribù e una volta lì diedero inizio ad un vero e proprio bagno di sangue. Decine di uomini, donne e bambini furono assassinati senza pietà, anche coloro che non avevano avuto nulla a che fare con l'omicidio dei figli di Mitchell Clay. Il risultato fu una doppia ingiustizia: la morte di 3 bambini e quella di un gran numero di innocenti che mai e poi mai avrebbero commesso quei crimini efferati. E si dice che il sangue versato quel giorno penetrò nella terra, instillando al suo interno odio, oscurità e ingiustizia. Il mix perfetto per la nascita di una maledizione. E fu così che la fattoria dei Clay e le terre circostanti vennero abbandonate per moltissimo tempo, almeno fino al 1926, quando un uomo d'affari di nome Sneedow non decise di acquistarle. Sneedow era un visionario. Invece di destinare nuovamente le terre all'agricoltura o a qualsiasi altra attività convenzionale, ebbe un'idea meravigliosa che avrebbe portato una gioia enorme soprattutto ai piccoli abitanti della cittadina nelle vicinanze. Quel grande terreno sarebbe diventato un parco divertimenti, ma quello che sarebbe successo dopo non se lo sarebbe aspettato nessuno. Il parco maledetto. Come dicevo, Sneedow aveva deciso di trasformare il terreno in un grande parco divertimenti per la gente della contea di Mercer. Fece costruire una grande ruota panoramica, una giostra a selini volanti, più conosciuta come calcio in culo, una piscina, uno scivolo d'acqua, una pista da corsa, numerosi chioschi di cibi e bevande e addirittura delle piccole capanne per passare la notte. Sebbene modesto rispetto ai parchi di divertimento dei nostri giorni, Lake Shawnee aveva tutto quello che un bambino avesse potuto desiderare per passare una giornata in allegria. Fino a quando nel 1966 avvenne il primo tragico incidente. Un grande camion, che stava portando rifornimenti ai chioschi di cibi e bevande, parcheggiò vicino alla giostra a selini volanti. Forse per semplice distrazione, l'autista si posizionò troppo vicino alla trazione. Una volta messa in moto, i selini della giostra, come ben si sa, si alzano in volo sporgendo parecchio rispetto all'asse centrale. Quando il camion si rimise in moto per allontanarsi dal parco, bastò un piccolo movimento in retromarcia per provocare la tragedia. Uno dei sellini, dove era seduta una ragazzina, si scontrò con la parte posteriore del grande camion. La giostra aveva già raggiunto una tale velocità che l'impatto non lasciò la giovane nessuna via di scampo. Quella fu la prima morte in sfortunate circostanze avvenuta nel parco. Ma non sarebbe passato troppo tempo per assistere alla seconda. Mesi più tardi, un bambino morì annegato nella piscina del parco, seguito da un secondo a solo poche settimane di distanza. A quanto sembra, entrambi sapevano nuotare molto bene. Che strane circostanze li aveva portati a perdere la vita in quella piscina? La fama del parco andò peggiorando. Gli incidenti si susseguivano in modo troppo sospettoso da farli attribuire a delle semplici sfortunate circostanze e i visitatori iniziarono a diminuire, ogni giorno di più. Nel 1967 il complesso fu chiuso a seguito di un'ispezione sanitaria fallita e Sneedow non pensò neppure lontanamente di riaprirlo. Quello potrebbe essere stato il finale della storia, se non fosse che nel 1985 Gaylord White, un ex dipendente di Sneedow, acquistò il terreno e decise di riaprire il parco al pubblico. Sebbene fosse passato diverso tempo dal verificarsi dell'ultimo incidente, la gente non ne voleva proprio sapere di mettere piede in quel luogo. Così i debiti iniziarono a crescere, in proporzione nettamente maggiore rispetto ai guadagni. White fece di tutto per mantenere a galla il suo business. Destinò il parco a tornei di pesca, a gare di nuoto, ma nulla. Tutti i tentativi fallirono miseramente. Poi, all'inizio degli anni 90, decise di portare a termine dei lavori di restauro importanti e le squadre di operai che procedettero agli scavi per la costruzione di un nuovo edificio fecero una scoperta inquietante. Dove sorgeva il parco, vennero portati alla luce numerosi manufatti di nativi americani che erano finiti sepolti lì prima dell'arrivo dei coloni. Ma non solo. Insieme ai manufatti vi erano numerosi resti di scheletri, per lo più di anziani e bambini. Quindi l'idea che quello fosse un luogo sacro per i nativi americani che attaccarono la famiglia Clay a suo tempo non era per nulla campata per aria. Il risultato fu che White interruppe i lavori, anche perché da diverso tempo giravano voci inquietanti su Lake Shawnee. I fenomeni paranormali. Come dicevo in apertura, al giorno d'oggi il parco divertimenti abbandonato Lake Shawnee viene considerato uno dei luoghi più infestati al mondo. Numerosi parapsicologi e cacciafantasmi hanno rilevato un'intensa attività paranormale nella zona, in particolare psicofonie, inspiegabili cali della temperatura in zone circoscritte accanto alle attrazioni, misteriose voci di bambini che ridono o piangono disperati, il movimento improvviso delle vecchie giostre che ancora oggi, sebbene arrugginite e consumate dal tempo, rimangono lì a testimoniare un passato felice, rovinato dai tragici eventi che si verificarono nel corso del tempo. Quindi, ora è facile capire perché quella terra sia maledetta. Se è vero che il dolore e l'energia negativa possono penetrare in profondità e cambiare l'essenza di un luogo, non c'è da stupirsi che Lake Shawnee si sia meritato quella pessima fama. Ma c'è anche un'altra versione della storia, quella degli scettici, ovviamente. Anche oggi devo lasciare la parola a coloro che non hanno mai creduto che Lake Shawnee sia il ricettacolo di forze oscure, alle persone che hanno sempre cercato di spiegare logicamente il perché sia nata questa leggenda. Beh, sembra proprio che il responsabile principale della stessa sia Gaylord White, l'attuale proprietario del terreno. Come dicevo, White cercò in tutti i modi di salvare il parco divertimenti, ma non ci riuscì. Da un lato c'era da considerare che le attrazioni presenti lì erano ormai troppo vecchie per attirare l'attenzione di nuovi visitatori. Negli anni 90 il pubblico chiedeva molto di più da un parco divertimenti. La mancanza di fondi per costruire nuove giostre o rendere il parco più moderno condannarono Lake Shawnee al fallimento. Bisognava escogitare un modo per renderlo di nuovo interessante e quel modo poteva essere creare una storia ad hoc per attirare un tipo di pubblico del tutto nuovo, quello costituito dagli amanti del paranormale e delle storie dei fantasmi. White conosceva perfettamente la storia della famiglia Clay, un evento reale che avrebbe fatto venire i brividi a chiunque. Era al corrente altresì degli incidenti accaduti nel parco. Se poi ci aggiungiamo la scoperta fatta dagli archeologi dei resti di scheletri di nativi americani, il gioco è fatto. Questi elementi erano più che sufficienti per dar credito alla maledizione. Una volta sparsa la voce in merito ai presunti fenomeni paranormali che avvenivano nel parco durante la notte, prese la palla al balzo e iniziò ad organizzare visite guidate allo stesso, soprattutto nel periodo di Halloween. E in questo modo fece fruttare, almeno in parte, il suo investimento. Ovviamente, le visite al parco maledetto da parte di numerosi programmi televisivi fecero il resto. Ecco perché si parla di uno dei luoghi più infestati al mondo. Ma come dicevo, questa è semplicemente la versione degli scettici. Gli unici a poter giudicare siete proprio voi. Quindi cosa ne pensate di questo parco divertimenti? Leggenda? Realtà? A voi l'ardua sentenza. Inspiegabile Podcast è una serie ideata, scritta e condotta da Luca Parrella. Sound design di Matteo D'Alessandro. Ascoltala su YouTube o su tutte le piattaforme di musica e podcast.